Questo è Hotel Vision Air. Benvenuti. Il concierge vi attende.
Raccontare una storia. Ascoltare una storia. Ci sono dei momenti in cui le cose si confondono. Qui ad Hotel Vision Air sto per raccontarvi una storia che io stesso sto ascoltando. Sempre io, il concierge, primo spettatore di una nuova storia, in questo caso un podcast a puntate di Radio Sherwood. Buona visione. Qui a Radio Sherwood, sempre in compagnia del poeta Mentuccia Moscatelli, il vostro amichevole speaker di quartiere come Spider-Man, ma qui con me in studio c'è sempre Franco e Vito, e attraverso le loro voci stiamo raccontando una storia, quella dietro a un'azienda e poi di fatto anche al vostro libro. Allora, caro Vito, queste biciclette come le avete prese dalle grotte?
Allora, il giorno dopo chiedemmo ai nostri padri di venirci ad aiutare nel pomeriggio con un carretto per portare via quelle strane biciclette dalla grotta dove le avevamo trovate e per vedere se almeno loro avessero saputo darci una spiegazione.
Arrivati là, dopo la pennica del dopo pranzo, scesero con noi e quando videro i tre rottami che avevamo trovato si misero a ridere, spiegandoci poi che avevamo trovato dei pezzi di storia, poiché quelle biciclette, che avranno avuto sì e no 20 addirittura 30 anni, erano rispettivamente un triciclo frigorista, una bici da garzone di pasticceria e una di un fattorino portapacchi.
Con non poca difficoltà, soprattutto la bici frigo, così l'avevamo soprannominata, riuscimmo a metterle tutte e tre sul carretto e a riportarle nella corte di casa, dove a quel punto dovevamo decidere chi si prendeva quale. Io, irruento come sempre con la passione per la velocità, mi fiondo su quella da fattorino, escludendo ogni possibile contrattazione.
Così io e Felice, rassegnati e consapevoli che Vito non avrebbe cambiato idea, pensammo a cosa fare con le due rimaste. Dopo alcuni minuti Felice sobbalzò, avanzando una proposta, ovvero che se per me andava bene, lui che era più robusto di due avrebbe preso la bici frigo, mentre a me, più esile, avrebbe lasciato quella da garzone. Sorridendo, annuì al mio amico, felice della scelta che aveva preso, e andammo tutti a mangiare, che oramai era tramontato il sole, e le nostre madri già urlavano perché la cena si era freddata tutta nel piatto.
Il pomeriggio seguente ci trovammo, come al solito, giù al faro, per parlare delle biciclette trovate e di cosa ne avremmo fatto, anche se tutti e tre già sapevamo che c'era una sola cosa da fare, ovvero sistemarle per bene, riportarle al loro vecchio splendore, cosa non tanto facile, e che avrebbe richiesto tempo e pazienza.
A rotta di collo, Liegi Baston, andate e ritorno, stare davanti senza mai mollare, nessuno oramai mi riesce a cambiare. Sono nato nel mare ma scavo montagne, cerchi illusioni invece trovo emozioni, col fiato del tempo sempre sul collo. Nessuno, ti giuro, mi cambierà, tappe intermedie mai, e ti porterò con me lassù, la bici io e tu. Poi,
pedala, pedala,
per tutto huerga penserò domattina. La rabbia mi spinge e mi porta distante, in salita e in discesa mi mangi i tornanti, e dietro e davanti mi applaudono in tanti. Vorrei restare sempre così, in maglia rosa e poi il vento e le moto sorpassano. La fatica tocca solo a me, ma ho voluto la bici adesso.
Adesso me va
sulla mia sella da cowboy per inseguire il cielo e poi.
Me va
perduto nella dolce scia.
Pantani aveva nella musica la sua grande passione dopo le due ruote, allora chi non ricorda proprio questo brano E adesso pedala, che altro non era che la sigla dedicata al Giro d'Italia con cui si apriva la diretta allora su Mediaset. Era ironica, divertente, spensierata, era il 1996 e Marco Pantani era infortunato per il gravissimo incidente procuratosi durante la Milano-Torino del 1995 e appunto, non potendo gareggiare, indossò i panni da cantante. E allora, a proposito di cantanti, continuiamo a parlare di pedalate e di ragazzi che si sono trovati a dover pedalare per sistemare le biciclette, per mettere in piedi tutto quello che nei 35 anni successivi hanno poi creato. E allora ritorniamo sempre qui in studio a Radio Sherwood con Franco e Vito e continuiamo a parlare con loro di quella che è la loro pace senza freni.
È raggiunto il momento di occuparsi di quelle biciclette storiche e così ognuno di noi si mise al lavoro nel proprio garage e ci saremmo ritrovati a fine giornata per scambiarci idee e pensieri sul buon proseguimento del progetto. Vito era un ragazzetto tutto nervi, non particolarmente muscoloso, ma tuttora non ci spiegavamo da dove venisse quella forza che ogni tanto mostrava nei suoi scatti di rabbia. Aveva dei capelli color carbone, ricci e aggrovigliati come un nido, e degli occhi azzurri che sembravano essere due lacrime del mare nel quale facevamo il bagno ogni giorno. Aveva la bicicletta del fattorino, si sentiva già un velocista e immaginava che con quella avrebbe vinto le cronometro o che addirittura avrebbe ripetuto le gesta di Dancelli,
che nel 1970 fu il primo italiano, dopo ben 17 anni di dominio straniero, ad aver vinto la Milano-Sanremo. E le sue lacrime versate all'arrivo passarono alla storia.
La sua idea per sistemare e migliorare quella bicicletta stava tutta nel sistemare, o meglio sostituire, le vecchie pedaline con un paio di nuove di ultima generazione, come i veri campioni. L'unico problema erano i soldi, che non ne aveva e che senza i quali non se le sarebbe mai potute permettere. Invece di abbattersi, decise di costruirsi da solo le sue pedaline della vittoria. Solitamente i pedali per un giro in città non hanno lo sgancio rapido, ma per le lunghe distanze è quasi necessario. E Vito sapeva già che la resa sarebbe stata diversa, migliore in quel caso, perciò scelse la soluzione di creare delle gabbiette con dei lacci sulla pedalina nelle quali avrebbe poi infilato il piede. Il tutto avrebbe reso la pedalata più comoda per le gambe, con un maggior rendimento come conseguenza. Fece sparire la scarpiera di casa e dei lacci di alcune vecchie scarpe del padre, mentre per quanto riguarda il corpo centrale della pedalina trova una soluzione in due pezzi di legno squadrati e piuttosto robusti, degli scarti del cantiere navale. Con il tornio foro i due pezzi di legno, nel buco ottenuto avrebbe poi inserito il perno originale della bicicletta, di modo che il meccanismo di pedalata e rotazione a vuoto della pedalina restasse. Prese poi una sua scarpa e la mise sulla sua pedalina artigianale, dopodiché con i lacci cercò di creare la gabbietta perfetta, realizzata proprio attorno alla sua calzata, in modo che il piede poi non si sarebbe mosso e lui avrebbe potuto incanalare senza problemi tutta la forza necessaria per restare davanti a tutti.
We'll be right back.
allora rientriamo sempre qui in diretta a Radio Sherwood e abbiamo capito che ormai Paolo Belli detiene il monopolio delle sigle del giro. Questa era la sua Dancer Danzando del 2001 e a proposito di Dancer Danzando, com'era Felice, il vostro terzo compagno di avventure che arriverà fra poco in studio?
Beh, Felice nel gruppo era il più grosso, non che fosse grasso, ma come il padre aveva una corporatura possente. Per noi era il gigante buono e da scuola nessun bulletto si avvicinava a noi, poiché sapeva che probabilmente la fortuna non l'avrebbe assistito in uno scontro con il nostro amico. Lui era di un biondo dorato, come se quando fosse nato avesse preso il colore dal grano dei campi vicino al paese, mentre aveva degli occhi verdi smeraldo che in quel suo faccione pacioccone sembravano due mentine.
Difficilmente si preoccupava e si esaltava, se non per due cose in particolare: la bicicletta e quando si parlava di cibo. Nulla per lui era importante quanto i piatti che cucinava sua madre o addirittura sua nonna, con la quale aveva un legame speciale.
La sua bicicletta era quella che avevamo soprannominato Bici Frigo e tra le tre era forse la più particolare. La seconda parte era classica: sella, ruota posteriore singola, fanalino di coda e cavalletto. Ma quello che colpiva era la parte anteriore, poiché si presentava come una grande scatola fatta di vecchie assi di legno, sulle quali non si riusciva più a distinguere di quale vernice fossero in precedenza. E ai lati due ruote leggermente più piccole rispetto a quella posteriore. Oltre a tutto questo, la scatola di legno sembrava essere la sede preposta per un motorino che non si capacitava sul suo possibile funzionamento, e figuriamoci se fossimo stati in grado di azionarlo. Felice ci mise poco a toglierlo e ad appoggiarlo in un angolo del garage, poi smontò anche la scatola di legno senza rovinare troppo le assi buone che erano rimaste. Una volta rimasto con lo scheletro della bici e con tutti gli altri pezzi sparsi per il pavimento, andò in cucina a mangiare. Avrebbe lavorato meglio a stomaco pieno. Tornato con un paio di panini, cominciò a dare una bella sistemata al telaio e controllò le ruote, decidendo infine di cambiare sia la camera d'aria che i copertoni. Fortunatamente per lui, il padre conservava in un cassetto un paio di camere d'aria, ma erano di una grandezza diversa da quelle che servivano a lui. Erano più piccole di circonferenza e della misura della sua vecchia bicicletta, che non usava ormai da anni. Decise così di cambiare le due ruote originali con quelle della sua vecchia bici, sperando che la dinamica della bicicletta non ne risentisse particolarmente. Ma ciò che voleva assolutamente sistemare era la sella. A lui piaceva la comodità e si sa che ogni culo è diverso, perciò lui voleva trovare la giusta soluzione al suo. Cercò di studiare una soluzione, per poi ricordarsi di un vecchio sgabello imbottito nella soffitta della nonna, che andò a recuperare prontamente e che per fortuna sua riuscì ad incastrare perfettamente nel manicotto, sede del precedente sellino. Una volta finito, rimontò le assi della scatola di legno, sostituendo quelle rovinate, e le verniciò usando il giallo e il verde, per un risultato finale che lo lasciò particolarmente soddisfatto.
Eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli. Il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia e carabinieri.
Siamo la ladri di biciclette, siamo la e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì,
chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è in bella malavita. Di prima chito fanno compassione, ma poco dopo, mamma che impressione! Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate alla larga e rimanete seri, siamo deficienti, ma di quelli veri siamo là.
Biciclette è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato dell'omonimo gruppo, sempre presidiato dal sempreverde Paolo Belli. Ma non solo, una chicca anche dal punto di vista cinematografico, Ladri di biciclette altro non è che un film drammatico del 1948 che vide Vittorio De Sica in regia. Allora, a proposito di Ladri di biciclette, da come mi state raccontando le biciclette, da come le avete sistemate, qua c'è il rischio che ci siano i ladri di biciclette, soprattutto delle vostre. Franco, la tua, com'è venuta alla fine?
Beh, rimango solo io, Franco, il più esile dei tre, castano di capelli e occhi color nocciola, il ritratto di una foglia secca per colore e dimensioni. C'è da dire però in mia difesa che dei tre ero il tecnico, ero quello che più ci sapeva fare con i conti e le meccaniche delle biciclette. Soltanto avevo qualche difficoltà nel far fare alle mie braccia ciò che il mio cervello pensava, poiché non avevo la forza necessaria. La mia bici era quella del garzone pasticcere, con un cestino di Rimini sfondato sul portapacchi dietro e un box in legno sul portapacchi anteriore. Decisi di toglierli entrambi e sostituirli soprattutto con l'anteriore, poiché volevo sistemare il manubrio alla perfezione, in modo che potessi faticare meno il mio fisico per avere una resistenza maggiore e tenere il passo dei miei amici. Studiai qualche giorno il sistema per faticare di meno, soprattutto in salita, e per saper guadagnare in velocità sui territori pianeggianti. E dopo qualche giorno, leggendo alcuni libri e vedendo i manubri dei campioni, trovai la mia soluzione. La piega del manubrio differisce leggermente nella forma e nell'angolazione in base alla statura del corridore e delle sue capacità, che nel mio caso erano scarse entrambe. Un velocista impugna spesso il manubrio nella parte bassa, le cosiddette corna, per avere il minor attrito possibile con il vento e fare più velocità, mentre per la salita viene impugnato nella parte alta per comodità. Sapevo che non avrei guadagnato punti per l'estetica, ma ciò che contava era la resa sul campo. Presi dei pezzi di tubature che mio padre aveva ammassato in fondo al garage e mi misi a tagliare e a saldare insieme i vari pezzi senza battere ciglio e senza fermarmi, se non una volta terminato tutto il manubrio. Quando lo vidi finito e montato sulla bicicletta, non vedevo già l'ora di mostrarlo agli altri e di testarlo, ma prima c'erano i portapacchi da sistemare. Quello anteriore non lo sostituii, ma lasciai il semplice sostegno in ferro battuto, mentre il Vimini posteriore lo sostituii con un vecchio cesto che mio nonno usava per andare a raccogliere le ciliegie.
E allora qui a Storie di Vita Vere, ora ci andiamo ad ascoltare un altro storico brano. Era il 1993, La mappa del nuovo mondo, e questa era Teresa De Sio con la sua Pedala Pedala, una ragazza al Giro d'Italia.
Bella ragazza che va in bicicletta, uscendo presto di casa, senza cappello e senza parapresi. pedala, pedala. Oh, pedala, pedala, pedala. Bella ragazza, vedo che non hai fretta e tieni bene la media. Nelle tue gambe che hanno visto il peggio, quante salite e discese. Oh, pedala, pedala, pedala. Oh, pedala, pedala, pedala. E dimmi come si va via dalle strade del vecchio mondo, fino ai confini di questa terra che ha già pionieri, santi e macchinisti e che ha bisogno di buoni ciclisti. Oh, pedala, pedala, pedala. E mentre il vento ti annoda la treccia, guardi l'Italia intera e bella, con le sue spiagge, con i suoi precipizi, le sabbie mobili e pregiudizi. Oh, pedala, pedala, pedala. Oh, pedala, pedala, pedala. E mentre il sole ti brucia le spalle, conti chilometri ancora da fare, niente valigie, cappelliere, gabbie, c'è ancora polvere da mangiare. Pedala, pedala, pedala. Oh, pedala, pedala, pedala. E dimmi come si va lungo la mappa. E non conosci tappe di pianura ed hai polpacci da gregaria eterna, arriveremo al traguardo in volata. Pedala, 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 oh. E pedala, pedala, pedala.
Ma la storia vive anche fuori da se stessa, proiettata nei campioni che ci portiamo dentro. Felice Gimondi, 1942, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, che probabilmente meriterebbe di stare ancora più avanti in classifica, perché le pure eccezionali vittorie sarebbero state molte di più e molto più prestigiose se sul suo cammino non si fosse contrapposto il più grande di tutti, il cannibale Merckx. Gimondi vinse tutte e tre le grandi corse a tappe, primeggiando tre volte al giro, più altri sei podi che lo rendono recordman assoluto in questo senso. vinse diverse classiche e soprattutto epica è la sua vittoria al mondiale del 1973, dove sbaragliò tanti fenomeni, tra cui lo stesso Mads. E allora questa sera voglio salutarvi con una citazione di Cesare Angelini. La bicicletta è l'immagine visibile del vento.